Buonasera a tutti, benvenuti. Vogliamo dire una preghiera insieme. In nome del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Maria sede sapienze. Ecco, salutiamo Francesco Cerini, lo ringraziamo di essere qui con noi e concludiamo con lui questo ciclo di interesse sul sacramento dell'Eucaristia, che è il secondo dopo quello dell'Islam. E ho pensato di chiamare Don Francesco non solo per l'amicizia che mi lega a lui, ma anche per la sua grande cultura e saggezza. E poi è un parroco, quindi abituato a parlare con le persone. E non c'è bisogno che ve lo ripeta, perché per 5 volte sul notiziario sono state date stimoli, diciamo, alla lettura. La motivazione fondamentale, ed è anche un po' il tema che ho dato a Don Francesco, è che l'anno prossimo sarà il 500° anniversario della riforma protestante e naturalmente, come sapete, ci sono tanti dialoghi e colloqui ecumenici che sono benemeriti, perché l'ecumenismo esiste forse anche da prima del Concilio Vaticano II. Però l'ecumenismo si fa anche nella chiarezza, e siccome una delle cose fondamentali, non anticipo niente, ma in realtà in parte l'ho anche scritto, del che ha provocato la divisione in Occidente del cristianesimo è stato sulla Eucaristia, allora è per questo che ho pensato di scegliere questo tema. Allora, ascoltiamo Don Francesco, dopodiché segnatevi nella testa le domande o sugli appunti se li avete, e poi le facciamo. Grazie.
Allora, buonasera a tutti, ringrazio anch'io Don Paolo, adesso pochissimi convenevoli occorrono sempre, no? Ringrazio Don Paolo perché veramente dopo Padre Samir invita uno che è esperto di nulla. Perché io non sono un esperto della riforma, quindi ho cercato di prepararmi nel miglior modo possibile. Devo dire che sono temi che mi interessano, e poi il comune impegno anche come insegnanti nella scuola ci ha portato a leggere molto su questi argomenti. Ma la riforma, come voi sapete, è una riforma luterana e poi protestante, è un ambito molto ampio, molto complesso, che tocca questioni dottrinali molto complicate. Quindi io, prima di tutto, oggi delimito esattamente il campo sul cui mi muoverò. Io oggi con voi tratto, diciamo così, il tema dell'Eucaristia secondo i canoni del Concilio di Trento, che è stato appunto indetto per rispondere alle obiezioni dei teologi luterani e protestanti. Questo è il campo. Poi, sapete, la riforma investe altri problemi, anche di teologia, per esempio il problema della grazia, che è un problema complicatissimo, io qui non sarei in grado di dire granché. E dunque andiamo subito al nostro argomento. Io vorrei partire prima di tutto da ciò che crede da sempre la Chiesa Cattolica, da ciò che crediamo noi. Quello che noi crediamo, cioè il contenuto, il deposito della fede, della nostra fede, è contenuto in un'opera che si va scoprendo sempre più fondamentale anche nei nostri tempi. Ed è il Catechismo della Chiesa Cattolica, voluto da San Giovanni Paolo II. E in una forma più abbreviata e più didattica, nel compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica voluto da Papa Benedetto. Dico questo perché queste due opere sono pensate per due categorie distinte di persone. Il Catechismo della Chiesa Cattolica è per i vescovi essenzialmente, però se uno lo prende in mano, io credo che sia un'opera che ognuno di voi dovrebbe avere nella sua biblioteca. Se uno lo prende in mano, il Catechismo della Chiesa Cattolica è un grande manuale, diciamo così, un termine forse riduttivo, in cui uno può trovare le cose che desidera sapere riguardo alla fede, alla morale, ai costumi, alla vita di preghiera. Invece il compendio è in una forma più didattica, riprende, come dire, la metodologia della domanda e della risposta a definizioni più chiare, più brevi. Ecco, io vorrei partire da quello che ci dicono questi due catechismi sulla fede eucaristica della Chiesa Cattolica. Prima di tutto partirei elencando, mi dispiace che qui non possiamo vedere i PowerPoint, sarebbe stato molto più interessante e più facile, però siamo tutti in grado di capire, perché in fondo poi si tratta di cose semplici che appartengono al nostro vissuto cristiano e anche alla nostra cultura cristiana. Voi sapete che l'Eucaristia ha molti nomi. Alcuni nomi vengono dalla tradizione biblica, dalla tradizione neotestamentaria, e altri nomi vengono dalla tradizione della Chiesa. Allora io vorrei prima di tutto citare quelli più comuni. L'Eucaristia, cena del Signore, frazione del pane. E questi tre nomi provengono dagli scritti neotestamentari. Eucaristia è un termine essenzialmente paolino, così anche cena del Signore è usato da San Paolo. Frazione del pane invece è più usato nel libro degli Atti degli Apostoli. Nel libro degli Atti degli Apostoli il rito eucaristico è chiamato fractio panis, frazione del pane. Poi nel tempo la tradizione, gli scritti dei padri e dei teologi, ha individuato altri nomi. E per esempio, memoriale, santo sacrificio, comunione, santa messa, santa e divina o divina liturgia, i santi misteri e il santissimo sacramento dell'altare. Bene, queste qui non stiamo facendo soltanto una questione nominalistica, questi nomi indicano qualche cosa, adesso io non mi metto a spiegarli tutti, però vorrei dire che le varie tradizioni cristiane poi, le varie confessioni cristiane hanno usato a preferenza alcuni di questi nomi. Per esempio, nella tradizione cattolica è diffusissimo il termine messa, è praticamente il termine più popolare e più diffuso. La Santa Messa. Si usa anche il termine Eucaristia, ovviamente, ma si usa molto meno il termine cena. Il termine frazione del pane credo che non si usi quasi più da nessuna parte. Io in questi 32 anni di sacerdozio non ho mai sentito dire da qualcuno a che ora c'è la frazione del pane. Insomma, l'Eucaristia, la messa, no? Poi, santa liturgia o divina liturgia è il termine che usano le chiese orientali per indicare l'atto più importante, più grande della fede cristiana, la celebrazione della liturgia. La liturgia per antonomasia, per eccellenza, è la liturgia eucaristica. Gli orientali non dicono santa messa, non usano questo termine, usano l'espressione divina liturgia. E interessante, se uno magari va a vedere il sito di qualche chiesa orientale, ortodossa, a Roma, nella tabella degli orari trova proprio questo, no? Divina liturgia alle ore, non so, nella chiesa russa di Santa Caterina, che è proprio a due passi da San Pietro. Divina liturgia. Invece le chiese nate dalla Riforma e la Chiesa anglicana preferiscono usare questi due termini, cena del Signore e comunione. Vorrei anche dire però che nella Chiesa, almeno nella Chiesa anglicana, da parecchio tempo si viene riproposto il termine Eucaristia. Siamo stati tante volte insieme con Don Paolo in Inghilterra, no? Abbiamo partecipato qualche volta alle celebrazioni anglicane, dei vesperi, però se uno va a vedere le tabelle di alcune chiese anglicane, soprattutto quelle che hanno fatto un cammino che le ha portate a riscoprire tanti elementi cattolici del culto, almeno, che si erano perduti dagli anni della Riforma, troverà questo termine alle ore 17 e celebrazione dell'Eucarestia. Ma non è il termine più usato nelle chiese nate, che hanno aderito alla Riforma. Le chiese che hanno aderito alla Riforma usano il termine cena del Signore, Santa Cena. E devo dire che nel libro della preghiera comune delle chiese anglicane, nella prima forma, quella che praticamente è stata pensata da Thomas Cranmer e poi ha avuto varie edizioni e modifiche, però c'è il cosiddetto rito della Santa Comunione. Il rito della Santa Comunione è inadeguato dirlo, è quello che per noi sarebbe la messa, naturalmente con delle differenze enormi, abissali. Oggi invece, torno a dire, le chiese anglicane riscoprono anche il termine Eucaristia, e persino le chiese più vicine, almeno nelle forme del culto alla Chiesa Cattolica, usano una liturgia eucaristica che è praticamente la nostra liturgia eucaristica. Bene, detto questo, dunque, dicevo, non facciamo una questione nominalistica. Adesso vorrei procedere toccando alcuni punti. Il primo punto è quello della cosiddetta presenza reale. Io oggi lo dico subito, così anche per chiarezza, non potendo voi vedere le slide, dico subito. Io vorrei toccare questi punti: presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, il concetto di sacrificio, il ministro dell'Eucaristia e poi il legame, ma proprio in modo molto veloce, tra Eucaristia e remissione dei peccati. Allora, presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Allora, diciamo che già il Concilio di Trento aveva ribadito che Cristo è presente tutto, veramente, realmente e sostanzialmente nel sacramento dell'Eucaristia. Questi tre avverbi sono fondamentali, veramente, realmente e sostanzialmente. Questa definizione del Concilio di Trento è passata nel Catechismo Romano, il Catechismo cioè che il Concilio di Trento ha ordinato di pubblicare e che era riservato ai parroci perché istruissero i fedeli la domenica, prima o dopo i vesperi. Tanto per dire, apro un file, la catechesi per gli adulti non è che l'ha scoperta il Concilio Vaticano II, c'era già. Il Catechismo di Trento voleva proprio un'istruzione precisa e sistematica degli adulti. Quindi questa definizione dai testi del Concilio, dai decreti del Concilio è passata al Catechismo Romano e poi è passata al Catechismo Maggiore di San Pio X, detto di San Pio X. Mi fa piacere citarlo nella parrocchia a lui dedicata, perché questo Catechismo riprende le formulazioni e anche il linguaggio del Concilio di Trento. E io credo che non sia passato questo linguaggio, dico francamente, forse non possiamo più usare quella metodologia, ma se con gli occhi dello storico uno guarda ai successi di quel catechismo nell'arco di più di 70 anni di tempo e i successi ci sono stati della moderna catechesi, le differenze sono inaudite. Cioè voglio dire che quel catechismo lì, che riprende le definizioni tridentine, che le sbriciola, diciamo così, in domande e risposte, che però sono risposte accurate, che anche che si devono imparare a memoria, almeno nella forma ridotta, ha prodotto forse più frutto di quanto ne abbiano prodotto i catechismi moderni nell'epoca contemporanea. E questo per tanti motivi. Questa non è una critica, questo è, diciamo così, un giudizio di natura storica. Ecco. Oggi ci sono molte più difficoltà, chiaramente, e ci sono anche molti più vantaggi. Uno di questi vantaggi è proprio la strumentazione di natura digitale. Bene, torniamo a noi. Nel sacramento Cristo è presente veramente, realmente e sostanzialmente. Quando parliamo di presenza reale, dunque, intendiamo questa presenza. Cristo è presente in mezzo a noi anche in questo momento, no? Non soltanto perché è conservato nel tabernacolo, ma perché siamo riadunati nel suo nome, anche questa è una presenza reale di Cristo. Ma quando parliamo di presenza reale in ambito eucaristico, è chiaro che noi intendiamo un termine divenuto un termine tecnico, è la presenza più eminente di Cristo, è quella dell'Eucaristia. Perché in quel sacramento Cristo è presente veramente, realmente e sostanzialmente. E poi, e questo è il primo dogma che è implicato nella dottrina dell'Eucaristia cattolica, secondo la Chiesa cattolica. Poi abbiamo ancora... scusate la mia, sono sempre un po' impacciato con questo, non mi mancano i mezzi. Ecco, Cristo poi è presente sotto ambedue le specie eucaristiche e aggiunge il catechismo della Chiesa Cattolica, è sotto qualsiasi parte delle specie. Dico queste cose perché poi le toccheremo guardando la teologia protestante sull'Eucaristia. E questo è il secondo dogma. Cristo è presente sotto ambedue le specie e in ogni parte delle specie. Il terzo dogma è questo. Cristo si fa presente per mezzo della transustanziazione, mediante la quale il pane e il vino si convertono nel corpo e nel sangue di Gesù, in modo tale che per l'unione ipostatica tutto Cristo, corpo, anima, corpo, sangue, divinità, come dice Trento e ripete il Catechismo di San Pio X, è presente nell'Eucaristia. Io non so se sono chiaro, se non sono chiaro qualcuno me lo dica. Dunque tre dogmi sono implicati nella dottrina della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Egli è presente veramente, sostanzialmente e realmente, è presente sotto ambedue le specie e in ogni parte delle specie ed è presente mediante la transustanziazione. Naturalmente questa dottrina si era elaborata nel tempo nella Chiesa Cattolica. Guardate che tutto il Medioevo vede di 10 secoli, tutto il Medioevo vede una progressiva e continua esplorazione nella fede del mistero eucaristico. Ci sono dei testi bellissimi, non solo dei padri della Chiesa antica, ma anche dei dottori medievali. Ne cito uno, per esempio, il testo di Baldovino di Ford, me lo ricordo perché lo lessi quando ero seminarista, Baldovino di Ford, Baldovino di Canterbury, il sacramento dell'altare. E prima di Trento, colui che aveva dato compiutezza sistematica e teologica alla dottrina è stato San Tommaso d'Aquino. Questi termini vengono da lui, dalla dottrina tomista, transostanziazione, per esempio. Viene dalla dottrina tomista poi insegnata nelle scuole, dalla dottrina scolastica. Ed ora andiamo allora a un altro punto, il ministro dell'Eucarestia. Il ministro dell'Eucarestia, secondo la dottrina della Chiesa Cattolica, è il vescovo o il presbitero, dice il Catechismo, in persona Christi Capitis, cioè nella persona di Cristo Capo. La dottrina, diciamo, l'espressione, anche qui un'espressione tecnica della teologia eucaristica, il sacerdote, si dice, agisce in persona Christi quando celebra l'Eucaristia, cioè non è un semplice rappresentante di Cristo, o non è un semplice deputato della comunità, o capo che rappresenta, presso il quale, presso la comunità che fa presente nel segno, nella figura Cristo, no. Il sacerdote agisce in persona Cristo, cioè è Cristo che agisce attraverso di lui. Questa è la dottrina di sempre della Chiesa Cattolica, la dottrina sacramentaria. Questo avviene per tutti i sacramenti. Già era un problema che avevano, era un, come dire, un punto messo a fuoco dai padri, già da Sant'Agostino. Per esempio Agostino, quando dovette combattere il donatismo, che era un'eresia nata da esigenze rigoriste, il donatismo diceva che i sacerdoti e i vescovi che durante le persecuzioni, per debolezza, per paura, avevano abiurato o ceduto alle pressioni dei magistrati pagani, avevano compiuto qualche atto di idolatria per salvarsi la vita, avevano perduto il potere sacramentale. E Agostino ribadisce che il sacerdote non è investito di una santità solo personale, è investito prima di tutto di una santità che viene da Cristo, la quale è indefettibile, non viene mai meno. Quindi quando il sacerdote, se è un vero sacerdote, battezza, è Cristo che battezza. Dice proprio Agostino, a proposito del battesimo, è Cristo che battezza. E così, per analogia, noi lo diciamo di tutti i sacramenti: quando il sacerdote dà l'assoluzione dei peccati, è Cristo che dà l'assoluzione dei peccati. E lo diciamo soprattutto a proposito dell'Eucaristia. Quando il sacerdote pronuncia le parole della consacrazione con l'intenzione di fare ciò che la Chiesa vuole che faccia, Cristo si fa presente. Quindi c'è un potere che non dipende dalla dignità del ministro. Ora, questa dottrina si è affermata con difficoltà anche nel Medioevo, però alla fine, al tempo di Lutero, era la dottrina della Chiesa e accettata da tutti. Il sacerdote agisce in persona Christi. Ora, non dirò nulla a proposito della materia e della forma, perché Lutero non mette in discussione la materia dell'Eucaristia, pane di frumento e vino di vite e vino di uva. Questa è la materia dell'Eucaristia. Né mette in discussione le parole di Cristo, le parole che sono state tramandate dai sinottici, da Luca, Matteo e Marco. Prendete, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue. Non le mette in discussione. Anche nel loro significato letterale non le mette in discussione. I problemi si complicheranno con altri riformatori, no? E dunque non tocco questo aspetto. E andiamo avanti. Adesso vediamo che cosa avviene. Allora, Lutero, qui non posso neanche fare la storia della diciamo, la biografia di Lutero, no? Nel senso che Lutero è una persona molto, è un vero e proprio problema storiografico, Lutero. A proposito di Lutero ci sono due atteggiamenti. Io non ho letto molto su di lui, però lessi qualche anno fa un libro di Febvre, Lucien Febvre, Martin Lutero, che a me è parso un libro, è un autore, diciamo, importante, che dice che è difficile trovare la verità storica su Lutero, perché ormai su di lui si è creata una leggenda rosa, che è quella, diciamo, protestante, Lutero come un nuovo profeta dell'Evangelo, no? E quella nera, la leggenda nera, quella dei cattolici. Ora, quindi, non mi addentro, diciamo, in tematiche che riguardino la biografia personale di Lutero, però noi sappiamo che Lutero, dai suoi scritti lo sappiamo, ma i suoi scritti a volte riflettono una, come dire, ingigantiscono situazioni originarie. Questo avviene per ognuno di noi, quando riflette sulla sua vita, enfatizza certe cose, no? Molto di più, diciamo, della loro portata reale. Lutero diceva che celebrava la messa sempre con grande timore e che spesso, arrivato al momento dell'offertorio, era preso da tanta paura e diceva proprio: ho paura, ho paura. Ora, questa esperienza di Lutero sacerdote rimane in fondo anche nella sua vicenda posteriore, perché non fu mai capace di negare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Guardate che negare la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia non era un fatto nuovo, era già un fatto accaduto nel Medioevo. Già Berengario di Tours nell'XI secolo aveva subito delle condanne ed era stato condannato proprio formalmente dal Papa Leone IX perché negava la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia. Quindi non era una novità per Lutero, per il tempo di Lutero, questa negazione della presenza reale di Cristo. Apparteneva alle discussioni dei teologi. Lui non fu mai in grado di negare che Cristo è veramente presente nell'Eucaristia. Ciò che lui però nega, ciò che lui critica, è, come dire, l'impianto teologico che sorregge nella Chiesa Cattolica questa dottrina. Cioè, lui critica tutto ciò che proveniva dalla tradizione tomistica e scolastica. Lutero è un uomo che si è formato culturalmente come teologo nelle scuole, è uno scholasticus, è un dottore che insegna di teologia, che insegna nella scuola, è abituato al metodo scolastico, tuttavia ha matura un odio verso tutto ciò che è venuto dalla scolastica e inclina anche un po' a un pessimismo riguardo alla possibilità della ragione nell'esplorazione della fede. E dunque, è finito, il tempo è finito. Ecco. E allora, adesso concludo comunque. Quindi, Lutero rifiuta tutto questo, transustanziazione. Come facciamo, dice lui, a capire quando Cristo è veramente presente, quando sparisce il pane, il vino, quando si fa presente la persona del Signore? Tutto questo non c'è dato di saperlo e non è neanche importante che lo sappiamo. Tuttavia, questa posizione poi lui in qualche modo la contraddice, perché in realtà lui prende posizione per un'altra dottrina, pur non negando la dottrina della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, nega la transustanziazione, cioè che ci sia un vero e proprio passaggio di sostanza dal pane al vino al corpo e al sangue di Cristo. Lui parla di consustanziazione, è un termine proprio luterano, di consustanziazione, cioè il pane e il vino rimangono, ma Cristo, il Cristo risorto per la sua potenza, come è presente ovunque, perché liberato dai limiti della materia gode dell'ubiquità e ovunque, così può essere presente insieme al pane e al vino. Questa in fondo è la posizione di Lutero a proposito della presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, ed è sostanzialmente la dottrina luterana di oggi ancora. Altri riformatori negheranno invece questa presenza reale, ma non li tocchiamo: Calvino, Zuigli, ecco, Lampadio, come dire, saranno più radicali. Sembra che Lutero abbia continuato a celebrare la messa anche dopo la rottura con la Chiesa romana, almeno per un po' di tempo. Poi, dunque, questo è il primo punto, la presenza reale. L'altro punto però critico invece è il concetto di sacrificio. Per Lutero la messa non può dirsi sacrificio. C'era tutta una teologia sacrificale intorno alla messa, di grandissima importanza di grande impatto anche, diciamo, emozionale sui fedeli, scene, rappresentazioni degli effetti del sacrificio eucaristico, no? Ce li siamo portati avanti anche per tutto l'Ottocento, no? E non so, per esempio, se qualcuno dei più anziani ricorda quei santini che rappresentavano la messa, in cui c'è il sacerdote che celebra la messa rigorosamente spalle al popolo, e al momento dell'elevazione, e c'è l'angelo che raccoglie con un calice il sangue che scende dal costato, no? Era in fondo, diciamo così, una, permettete, con tutto il rispetto per l'Eucaristia, una pacchiana riproduzione, però di una grande teologia, la teologia del sacrificio e la mistica del sacrificio. Per la Chiesa Cattolica la messa è il ripresentarsi, il riattualizzarsi, questo è il termine, del sacrificio della croce. Per Lutero la messa non è sacrificio, perché lui legge in modo esclusivo e radicale la lettera agli Ebrei, che, parlando del sacerdozio di Cristo, dice che Cristo si è offerto come vittima, come sacrificio al Padre, una volta per sempre. Mentre gli antichi sacerdoti del popolo di Israele dovevano offrire sacrifici per l'espiazione dei peccati, prima per sé e poi per il popolo, e questi sacrifici dovevano essere continuamente ripetuti, numericamente ripetuti, Lutero dice, cioè la lettera agli Ebrei dice, Cristo invece si è offerto una volta per sempre al Padre, e quindi il suo sacrificio è celebrato una volta per sempre. E cosa fa Lutero? Applica questo al concetto di sacrificio nella messa. Dunque la messa non può essere un nuovo sacrificio. Le messe, Lutero critica anche il numero eccessivo delle messe che si celebravano ai suoi tempi, no? E forse qualche cosa anche di giusto c'era nelle sue critiche, però dice la messa, le messe, le tante messe che si celebrano, è inconcepibile che siano un ripetersi numerico del sacrificio di Cristo. Cioè lui è passato, ha letto questa lettera agli Ebrei, dando poi però al concetto di sacrificio soltanto una interpretazione di tipo numerico. Noi siamo ben convinti che non facciamo un nuovo sacrificio rispetto a quello della croce, che quell'azione di Cristo si ripresenta e si riattualizza per la potenza della sua risurrezione, ma non è che noi numericamente facciamo un primo sacrificio, un secondo sacrificio, un terzo sacrificio. Pensate quando in queste chiese, no, qui ci sono ancora gli altari laterali, si celebravano contemporaneamente, no, queste tante messe, no? Cose a cui adesso non siamo più abituati, anche giustamente, no? Protestante che fosse entrato in un momento del genere sarebbe rimasto sconvolto, no? Perché avrebbe visto una ripetizione numerica del sacrificio della croce, invece non è così. Quindi Lutero critica il sacrificio, e questa dottrina è rimasta tale anche nelle chiese, per esempio nelle chiese anglicane, dove almeno nelle chiese, cosiddette chiese alte, le chiese che hanno la struttura episcopale, che hanno mantenuto i paramenti, e un aspetto di ritualità anche cattolica nelle forme, voi potrete vedere in certe chiese di Londra il sacerdote celebrare la messa come un sacerdote cattolico, persino con la pianeta romana, a me è capitato, persino di spalle, cosa che gli anglicani hanno conservato moltissimo, e usare il messale romano, ma ciò che manca è il concetto di sacrificio, è il concetto di sacrificio. La messa non può essere, per le teologie riformate, sacrificio. Ed ora, ultima cosa, per lasciare qualche spazio anche a qualche domanda, se io però sarò in grado di rispondere, Lutero naturalmente abolisce il sacrificio, abolisce il concetto di sacrificio, e dunque non serve più il sacerdozio, perché il sacerdote è istituito per il sacrificio. Questa è proprio la tradizione biblica. Voi sapete che, distrutto il Tempio di Gerusalemme, il sacerdozio è sparito dal popolo di Israele, è rimasto soltanto il ministero dei rabbini, che sono dei maestri, ma non ci sono più sacerdoti, anche se gli ebrei conservano conservano la conoscenza delle tribù sacerdotali, delle famiglie sacerdotali provenienti dalla tribù di Levi, perché il sacerdozio ebraico era un sacerdozio dinastico, diremmo così. Ma non c'è più sacerdozio, perlomeno esercizio del sacerdozio, perché non c'è più il Tempio, e secondo la legge di Israele i sacrifici devono essere celebrati dai sacerdoti nell'unico Tempio, al contrario dei sacrifici dell'epoca patriarcale. Questa era diventata la posizione, diciamo, dottrinale dominante del popolo di Israele, e così era al tempo di Gesù. Quindi racconta Giuseppe Flavio, quando parla della guerra giudaica, che nel momento in cui i romani assediavano il Tempio, non potettero giungere più gli agnelli per i sacrifici quotidiani al mattino e alla sera, e quando, dopo ormai secoli, non si poté più celebrare il sacrificio quotidiano, questa notizia si diffuse in mezzo al popolo di Israele e fu, come dire, una desolazione incredibile. Terminato il Tempio, distrutto il Tempio, finiscono i sacrifici, cessa la necessità di avere dei sacerdoti. E quindi con Lutero avviene la stessa cosa. E difatti egli poi, in una sua opera De Captivitate Babilonica Ecclesie, la cattività, la prigionia babilonese della Chiesa, nega l'esistenza di un sacerdozio ministeriale. Dice che non c'è alcuna distinzione tra i chierici e i laici, che tutti nella Chiesa sono ecclesiastici, che significa appunto uomini della Chiesa, membri della Chiesa, e che il clero è un'invenzione della Chiesa romana. Ed è lui parla di tre mura che poi la Chiesa romana avrebbe messo intorno al Vangelo, e uno di questi muri è proprio il sacerdozio ministeriale. Quindi e nel 1521 a Wittenberg per la prima volta si celebra una messa che non è più messa, quindi parleremo di un rito di comunione, di un rito eucaristico che ormai non è più la messa. Si celebra questo rito, fu presieduto da Carlo Stadio, uno dei discepoli, maestro prima e discepolo dopo di Lutero. E Lutero non era a Wittenberg perché era stato falsamente rapito e portato in questo castello del Wartburg per toglierlo di mezzo, no? Per evitare che venisse arrestato per ordine dell'imperatore, quindi non era presente a Wittenberg. Si celebrò questa prima messa nella lingua tedesca, e Carlo Stadio, che forse era sacerdote, perché comunque era dottore in teologia, la celebrò in abiti civili, quindi senza i paramenti, e poi ci sono delle relazioni su questa messa, no? Su questo rito. distribuzioni dei vari ministri dell'Eucaristia ai fedeli, le ostie e le particole cadevano per terra e questi ministri invitavano i fedeli a raccogliere, ma i fedeli si trattenevano per timore e paura, perché rimaneva ancora tutto il peso, diciamo così, positivo dell'educazione cattolica, no? E poi c'è stato il caos liturgico, al punto tale che nel 1523 Lutero scrive una formula misse da adottarsi, che ricalca un po' la messa, diciamo, forse più simile alla nostra messa di oggi, ma estirpa dal canone, che lui odiava, il canone che era il canone primo, tutto ciò che riguarda l'idea di sacrificio, il cosiddetto teigitur. A un certo punto nella prima preghiera eucaristica si dice questa ostia santa immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza, si fa riferimento al sacrificio, alla messa come sacrificio, lui le estirpa dal canone. Bene, io posso concludere semplicemente dicendo questa cosa, è un accenno soltanto, non abbiamo altro tempo, ma molto attuale, questo. Eliminato il sacerdozio, viene eliminato anche un altro aspetto fondamentale della vita cristiana, che è legato al ministero del sacerdote, è quello della confessione, del perdono dei peccati. Lutero ammette ancora una confessione auricolare, e guardate che in alcune chiese protestanti, soprattutto in Africa, ancora c'è l'usanza che il pastore confessi singolarmente i fedeli, ma non è più un sacerdote che ascolta la confessione. La confessione si riduce, nella teologia di Lutero, alla proclamazione del Vangelo della liberazione. L'assoluzione è di per sé la confessione, è il Vangelo che ti libera. Detto così, affascinante, no? Tutti batteremmo le mani. E viene meno il sacramento della penitenza. E di fatto questo sacramento sparisce, questo rito della penitenza sparisce nella pratica delle chiese riformate. Però Lutero carica l'Eucarestia del valore anche di rimettere i peccati, anche i peccati gravi, quando la tradizione della Chiesa ha sempre detto che l'Eucaristia richiede delle disposizioni e che non si può ricevere il sacramento eucaristico nella consapevolezza di essere nel peccato mortale. Questa è dottrina di sempre della Chiesa, anche oggi. Ebbene, lo dico perché è molto attuale questa discussione, no? Quando si è parlato nel tempo del sinodo, dei due sinodi, della comunione divorziati, c'era questo problema: ma un divorziato risposato come fa ad essere assolto? Allora molti hanno tirato fuori questa idea, attribuendola persino al Concilio di Trento. L'Eucaristia è data anche per la remissione dei peccati. Quindi chi riceve l'Eucaristia riceve anche il perdono dei suoi peccati. E non è così. E spesso si cita il Concilio di Trento, ma a sproposito. Io trovo che sia una cosa un po', diciamo così, vergognosa, no? Che si usino i testi del Concilio di Trento elaborati per rispondere alle dottrine protestanti e di si usi oggi per avvalorare le stesse dottrine proposte da cattolici. Insomma, mi sembra un'operazione, una manipolazione abbastanza pesante. Comunque, attenzione, il Concilio di Trento distingue due termini e la teologia, che è scienza, si fa anche sull'esattezza del linguaggio. L'Eucaristia è il sacrificio offerto per la rimissione dei peccati e la riconciliazione dei peccatori, ma non è il sacramento istituito per la remissione. Cioè questa distinzione terminologica, beh, oggi si dice, vabbè, ma queste sono tutte stupidaggini, tutte elucubrazioni, no? Si tende a dire questo, no, questo è un atteggiamento profondamente sbagliato, secondo me. Le parole hanno un senso, tutte le scienze, le discipline del sapere hanno il loro linguaggio, no? E quella parola significa quella cosa. Allora anche la teologia ha un suo linguaggio che, come dire, sedimenta la riflessione di secoli. Dunque, l'Eucaristia è il sacrificio della riconciliazione, ma non è il sacramento della riconciliazione. Questo il Concilio di Trento lo dice esplicitamente. E qui mi fermo.